Bar Storia. La storia come piace a noi. Alla Spina. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me, come sempre, c'è il nostro generale illirico, stavolta ti metto dall'altra parte, Costa.
Perché?
È così, perché va bene, perché è giusto così, vabbè. Di Piazza Bologna, perché oggi siamo qui insieme dopo tanto tempo, Costantino Pompa, ciao Costa.
Bentornati a tutti, ciao Rick. Grazie per avermi messo dall'altra parte, però va bene lo stesso.
Ti dà un punto di vista diverso, no? Perché insomma,
ma io, ogni tanto a me piace serve. Il punto di vista solito, cioè quello dei protagonisti.
Vabbè, dai, ti rifarai. Allora, oggi, per la grande gioia di Costantino, continuiamo con la nostra serie, ovviamente, su Ottaviano Augusto. Siamo già arrivati, insomma, alla terza puntata, se non sbaglio, giusto? Sì, o la quarta.
Forse quarta.
Alla quarta,
sai,
puntata.
Quarta, sì.
Su appunto, Ottaviano Augusto. Ma qui c'è una specie di intermezzo, Costantino, perché arriva un momento in cui noi qui stiamo definendo grandi manovre politiche, stiamo parlando dell'acume dei personaggi, no? Del loro ruolo, di cosa si comprano, di cosa riescono a trovare e a tirare fuori dal cilindro, ma a un certo punto qui si torna alle vecchie abitudini, cosa? Si menano le mani, giusto? Si menano le mani tanto poi.
Soprattutto la cosa bella della storia, bella insomma, divertente almeno, della storia romana è che ordiscono trame, fanno cose, però a un certo punto lo sentono che devono andare a menare le mani.
C'è il bisogno fisiologico.
Sì, perché è lì che si vede la persona seria, capito? Da chi invece chiacchiera e basta. Infatti anche Ottaviano è uno che mena le mani pure fortissimo.
Direi. Esatto. E quindi cominciamo da due campagne importanti che vedono protagonisti i due estremi di questo discorso che stiamo facendo.
I
due galli del pollaio, che sono appunto Augusto e Marco Antonio se ne andrà in un posto celeberrimo, famosissimo per tutti i condottieri romani, cioè se ne andrà in Partia, mentre Augusto se ne andrà in Illiria,
un po' in
più vicino, no?
In realtà un po' in giro, poveraccio, perché
deve
andare a riparare un po' ovunque,
esatto,
no?
Esatto, peregrinerà un po', però si limiterà a quella zona geografica, diciamo. Cominciamo da Marcantonio, e come si approccia ai Parti?
Esatto, allora il discorso è questo. Antonio, ovviamente, si crede l'erede vero di Cesare, no? Quello si sarà pure preso il nome, però chi è che ha fatto la guerra con lui, no? Chi è che ha preso le insegne militari giuste? Chi è che ha vinto a Filippi? Lui. E quindi ha dalla sua parte, in realtà, al momento, la nomea del miglior generale del suo tempo, no? Perché comunque Cesare è morto. Lepido, che è il terzo incomodo, se ne sta lì per i fatti suoi. Tra l'altro verrà, no, starnazzato parecchio da Ottaviano di lì a poco, perché prova a alzare la voce quando non serve. E quindi lui deve fare qualcosa, e deve fare qualcosa di importante, ovvero l'invasione che era mancata al buon Cesare. Perché? Perché ovviamente era stato ucciso prima. E quindi c'è l'invasione della Partia da fare. Tra l'altro, Antonio ci teneva particolarmente a questa campagna, un po' perché l'avrebbe, no, riconfermato come questo miglior condottiero del suo tempo, e un po' anche perché, ovviamente, vinti i Parti sarebbe stato il vero erede di Cesare. Non c'erano proprio possibilità a quel punto di Ottaviano di ribaltare la situazione. E niente, quindi, e più, peraltro, avrebbe rivalutato la sua immagine, no? Così anticonformista, così, no? Del romano un po' deviato, no? Dedito comunque a divertirsi, che è un po' quello che pensavano di lui i romani, prima di capire che poi effettivamente sotto tutta quella coltre di divertimenti lupercali e situazioni particolari c'era comunque qualcuno che le cose le sapeva fare. E quindi a quel punto è ovvio che pensa che è il caso di fare questa campagna militare, di vincere questa guerra, di conquistare questo popolo riottoso, perché così almeno c'è un po' tutto, soprattutto perché nel frattempo sta, poi lo rivedremo meglio dopo, divorziando, no, da una parente di Cesare e di Ottaviano, la sorella di Ottaviano, per accasarsi in un altro modo, ecco,
sì.
Quindi che fa? Rimane ad Antiochia con la nuova, no? la nuova collega, la nuova compagna, fino praticamente alla primavera del 36. Però in realtà nel frattempo stava preparando questa campagna, perché innanzitutto manda un suo uomo in Armenia, l'Armenia, un regno che stava a nord della Partia, che in un certo modo era stato già alleato, un regno cliente dei Romani, così, però era sempre un po' particolare, e quindi ci aveva mandato nel 37 un suo uomo, Canidio Crasso, a sistemare il re della zona, che si chiamava Artavasde, che era quello che aveva già abbandonato Crasso nel 53, ebbene non era finita per il buon Crasso. E quindi, alla fine, questo Canidio Crasso sconfigge il re armeno e alla fine praticamente l'Armenia diventa di nuovo un cliente di Roma. Però non viene posto nessun regime di occupazione e né furono tratti ostaggio, quindi alla fine questo Artavasde rimane abbastanza libero di mantenere questo atteggiamento che più gli piaceva. Canidio prosegue nella sua azione e apre la strada all'esercito romano, perché? Perché sottomette altri due popoli, gli Iberi che stavano nella Georgia, in quella che è l'attuale Georgia, e gli Albani che erano a ridosso del Mar Caspio, quindi la parte a nord è sistemata ed è pronto per penetrare all'interno del vero e proprio regno dei Parti. Nel frattempo in Parti avvenivano grandi cambiamenti, perché? Perché il figlio di Orode, re dei Parti, Frate II, aveva tolto di mezzo il genitore senza, no, troppo colpo ferire, e in più aveva cominciato una sistematica epurazione di quella nobiltà che aveva preferito portare la guerra con la cavalleria, no? Con la cavalleria catafratta, insomma la cavalleria pesante dei Parti, e che sostanzialmente era stata sconfitta miseramente in precedenza da Ventidio, che nel frattempo Marco Antonio aveva fatto fuori, perché non è che questo poi arriva e si prende più gloria di me, che sono il capo, no, dell'Oriente romano.
Per favore.
E quindi è più o meno quello che fa. E alla fine, tra i nobili costretti a fuggire, c'è un certo Monese, che era un governatore di una parte della Mesopotamia, che se ne va proprio verso Antonio, si rifugia presso Antonio, e lui gli dà credito, no, perché comunque ovviamente si fida di lui per far partire, no, per basare su quelle informazioni la campagna che stava per partire. Il problema è che a un certo punto il buon Monese se ne torna in Partia, pare che asserisse di essere stato perdonato dal re, e non ha fatto presente ad Antonio il fatto che Frate II aveva cominciato a riportare, no, la potenza, il vero fulcro dell'esercito partico con gli arcieri.
Certo.
E quindi quando Antonio, no, si prepara a partire, siamo all'inizio di maggio, peraltro la prima campagna in cui ha elaborato personalmente i piani, quindi non sta applicando i piani di qualcun altro, e aveva allestito un esercito su cui, insomma, il più grande su cui avesse mai esteso, no, il suo comando, 60.000 legionari, 10.000 cavalieri iberi e celti, 30.000 effettivi di altri re, insomma, c'è un po' di tutto. Al suo seguito anche 300 carri con le macchine d'assedio. 300.
Bello.
Perché? Però va bene. E peraltro un ariete di proporzioni mai visto. Cioè, era una cosa grossa, enorme, no? Comunque, a causa di problemi in Italia, insomma, ce ne sono diversi nel periodo, Antonio aveva cominciato a rimandare la campagna per almeno 2 anni. E alla fine i parti si faranno trovare preparati, nel senso che mi dai 2 anni, no, prima di partire, io più o meno ho capito quello che hai in mente e quindi mi preparo a riceverti.
Certo.
E quindi alla fine, a un certo punto, anche un po', no, in ansia per sbrigarsi a partire, parte da Zeugma sull'Eufrate, e alcuni storici diranno, no, che in realtà voleva sbrigarsi a tornare dalla sua Cleopatra.
Vabbè, cioè, però, insomma, la parte da Romanzo Rosa.
Esatto, la parte da Romanzo. Una marcia serrata, Antonio risale l'Eufrate verso nord e si ricongiunge con Canidio, che aveva nel frattempo, no, riportato tutti questi successi. E poi, alla fine, arriva al primo obiettivo della sua campagna, la città di Fraaspa, che è nell'attuale Azerbaigian, capitale della Media, il cui re, che si chiamava come l'altro Artavasde, non stava proprio simpatico a quello dell'Armenia. Che infatti pare sia stato lui, no, il buon Artavasde dell'Armenia, a dire: ma sì, andiamo prima lì che è meglio. Così pare, insomma. Ad ogni modo, da lì, praticamente conquistata quella città, l'obiettivo di Antonio è quello di andarsene dritto per dritto verso la capitale della Partia.
Bello, ovvero dritto, esatto, deciso.
Ectabana. Però non sappiamo se avesse uno schema cronologico, comunque, oppure se questi fossero gli obiettivi di un'unica campagna estiva, no? Nel senso che lui aveva già deciso che prima prendo quella, poi prendo quell'altra e basta. Però c'è una fretta esagerata che non si preoccupa di capire innanzitutto dove sta il nucleo principale dell'esercito nemico.
Che mi sembra una cosa un po' importante, insomma.
Che mi sembra una cosa un po' importante. Peraltro, pur non sapendo questo, non si preoccupa e divide l'esercito in due parti. Lascia due legioni con tutti i carri e quant'altro indietro e lui comincia a marciare in tutta fretta per andare, no, a cingere d'assedio, insomma, la capitale dei parti. Il problema è che il nucleo dell'esercito dei parti si mette in mezzo. Perché? Plutarco giustifica in parte, no, questa scelta dicendo che dovevano passare per le montagne, alture, sarebbe stato molto difficile portare questi carri e quindi per la velocità della sua azione era necessario fare questa scelta. 50.000 arcieri a cavallo, al comando proprio di quel monese di prima, che evidentemente non era proprio stato cacciato, no? Volontariamente, pienamente a conoscenza delle mosse d'Antonio e anche del re Frate, erano già più vicini di quanto lui pensasse e quindi alla fine si avventano su una piccola parte dell'esercito romano, no? Su quella parte che stava indietro con i carri e tutto quanto. Quindi le due legioni non si sa che fine abbiano fatto, proprio non si sa. E tutti questi carri, queste grosse macchine d'assedio, l'ariete di proporzioni enormi, vennero bruciate e si perdono così. Antonio riceve questa notizia a metà agosto e aveva già dato assedio alla prima città, dove ha costruito questo terrapieno in cui le sue macchine d'assedio sarebbero dovute, no, passare agilmente. Peccato che non ci sono più. E quindi alla fine invece si vede arrivare, no, i suoi nemici. E questo era un disastro enorme. Secondo ragione avrebbe dovuto subito scappare, no, andarsene, ritirarsi tranquillamente verso la Siria ed evitare qualsiasi problema. Però, insomma, qualcuno dice, credeva di essere un assediante, ma in realtà soffriva i danni degli assediati. Sapeva bene che l'unico modo con cui poteva cercare di risolvere un po' la situazione e comunque spezzare il controassedio che gli era stato fatto intorno era una battaglia risolutiva, spezzare l'assedio e poi dare inizio alla ritirata. Esce quindi dal campo con 10 legioni, 3 corti pretorie di fanteria e tutta la cavalleria per andare a sfidare il buon Monese, che dopo un giorno di marcia gli era venuto incontro. I due eserciti si schierano a battaglia, gli arcieri parti però si trovano subito addosso ai cavalieri romani, che non aspettavano altro, quindi non hanno nemmeno il tempo di tendere gli archi, che subito sbattono in ritirata. C'è una trentina di chilometri di inseguimento, ma il problema di Antonio fu che questa trionfale vittoria che sperava di ottenere in realtà svanì subito. Perché? Perché i legionari si rendono conto che sul campo erano rimasti un'ottantina di morti tra i nemici e poco più di 30 prigionieri. Quindi niente. La citazione è: tutti provarono imbarazzo e sconforto, pensando che era terribile se, vincendo, avevano ucciso così pochi nemici, mentre sconfitti sarebbero stati privati di tanti compagni quanti erano quelli perduti nel conflitto intorno ai carri. Quello di prima, no?
Sì, sì.
E quindi è un po' una roba mesta. Tra l'altro, mentre tornano verso l'accampamento, si rendono conto che i nemici, che insomma erano belli baldanzosi, li vanno a molestare durante la marcia, ma soprattutto che nel frattempo il loro accampamento è stato conquistato da una sortita dei Medi, quindi da una sortita uscita dalla città di Fraspa. E quindi alla fine che succede? Che ovviamente Antonio si arrabbia e la prima cosa che fa è prende i superstiti, no, che sono stati cacciati dall'accampamento e li sottopone alla decimazione. Che come sappiamo, no, è questa ottima forma di punizione romana per cui si dividono tutti i soldati di una data legione, di una data truppa, in gruppi da 10 e uno ogni 10 viene ucciso. Così, per far vedere che non si scampa alla legge, no?
Esatto.
Al disonore. Siamo già in ottobre, non c'è una prospettiva di approvvigionamento, l'inverno è alle porte e la soluzione praticabile, l'unica, è la ritirata. Ma Antonio purtroppo era troppo orgoglioso per annunciarlo ai soldati. Quindi non ci va lui. Cioè la situazione è che benché lui fosse così bravo a parlare, come ha già dimostrato in varie occasioni, poi fosse uno molto amato dai soldati anche perché era uno che si metteva a disposizione tutto quanto, era così scoraggiato che fece parlare per lui Domizio Nobarbo.
Nome che rincontreremo.
Alcuni effettivamente si offesero perché si ritennero disprezzati, ma in realtà la maggioranza fu commossa e comprese il motivo. Perciò pensarono che ancora più si dovesse rispetto e obbedienza al comandante. Quindi, anche in questa occasione, sceglie il modo giusto, no, per uscirne più o meno indenne. Anche perché da lì le cose si fanno veramente molto difficili. Antonio non era nemmeno arrivato in parte che già doveva ritirarsi. Quindi era stato un fallimento totale. In più, questo fallimento era necessario e doveroso non trasmutarlo in un disastro. Perché? Perché una ritirata fatta male avrebbe significato essere sottoposti, no, agli attacchi continui dei parti e quindi ad essere distrutti totalmente. E qui c'è effettivamente quella che possiamo definire una grande conquista, no? Una grande capacità di Antonio, ovvero quella di organizzare una ritirata che effettivamente portò a compimento. Qualcosa che offusca anche, no, una ritirata in queste zone che noi conosciamo, di cui abbiamo anche parlato, quella di Senofonte, no? Quella della ritirata dei 10.000. Perché? Perché i 10.000 di Senofonte non avevano un esercito dietro che li rincorreva, mentre invece Antonio sì. E niente, quello che succede è che all'inizio cercano di bucare l'esercito nemico che stava lì famelico ad aspettarli. Si pongono a testuggine, caro Riccardo, ovvero gli uomini, alcuni legionari inginocchiati con gli scudi appoggiati a terra e gli altri dietro pronti, no? Che succede? Che i parti, che non avevano mai visto questa tecnica, credono che sono morti o comunque feriti. E quindi che fanno? Scendono da cavallo, buttano gli archi, escono le scimitarre e vanno lì per finire i nemici. Il problema è che al punto giusto i romani si sollevano tutti insieme, lanciano il grido di guerra e con i giavellotti vanno lì e triturano parti. Riportano effettivamente una buona vittoria, però alla fine, insomma, le cose non vanno proprio benissimo. Cominciano la ritirata, arrivano a un certo punto guidati da un asiatico, no, di cui Antonio un po' si fida, quello effettivamente li porta sulle montagne, che non era proprio semplicissimo, ma dopo due giorni trovano un terreno paludoso, quindi lui capisce che probabilmente sono stati parti a deviare un fiume e a rendere quella zona inagibile per attaccare, ed effettivamente è quello che succede, e i romani riescono a respingerli. A poco, con l'utilizzo di arcieri e frombolieri, che no, tenevano lontani i cavalli e quant'altro, a poco gli slanci dei parti effettivamente perdono mordente. Però il problema è che a un certo punto, al quinto giorno di marcia, un tribuno militare, Flavio Gallo, uomo bellicoso e intraprendente, chiede al comandante un po' di cavalieri di truppe leggere per andare, no, a fare un colpo ai nemici che li cacciasse, perché avete rotto le scatole, adesso vi facciamo vedere noi che pure in difficoltà vi meniamo comunque. Effettivamente ci riesce a un certo punto, però che fa? Anziché ribattersi indietro verso la retroguardia, se ne sta fermo lì perché vuole ancora combattere. E a un certo punto finisce per essere circondato. Succede che la retroguardia comincia a mandargli gli uomini, ma siccome i tribuni militari peccano della stessa idiozia, no, che ha preso questo Flavio Gallo, gliene mandano un po' per volta e quindi questi cominciano a essere bastonati. La situazione la risolve ovviamente Antonio, che porta tutto l'esercito ad attaccare, cacciano i parti, ma questo scherzetto costa 3.000 morti e 5.000 feriti ai romani. Però a quel punto l'episodio serve al triumviro, no, per mostrarsi un uomo del popolo in una situazione come quella che aveva vissuto a Modena, quindi soffre le pene degli infortunati, fornendo a tutti ciò di cui avevano bisogno. Comunque si fa vedere come un capo vicino, cosa che comunque aveva appreso, no, dal suo maestro Cesare, che era il primo a fare queste cose, e quindi grazie a questo anche lo spirito degli altri è rinfrancato. Comunque i parti ormai erano fiduciosi, quindi il giorno dopo si presentano in 40.000. C'è un altro combattimento che si cerca di risolvere con la situazione della testuggine, però gli attacchi sono sempre abbastanza pesanti e quindi alla fine un po' decimati, ma comunque riescono finalmente ad arrivare in Armenia. Arrivano in Armenia, il problema è che fa freddo, siamo in montagna, quindi non c'è niente da mangiare, tranne qualcosa tipo erbe e radici. Il problema è che non le conoscono tutte quelle che ci sono, quindi fino a che possono mangiano quelle che conoscono. A un certo punto alcuni di loro cominciano a mangiare roba che non conoscono, finendo preda di cose terribili, tipo febbri che danno allucinazioni, gente che muore perché comincia impazzita a muoversi, a fare casino.
Non può finire bene, diciamo.
No, non finisce benissimo. Alcuni di loro, insomma, finiscono male. Arrivati proprio al punto più di montagna, si rendono conto che mancherà anche l'acqua. Quindi Antonio, prima di salire, ordina a tutti di fare rifornimento. Il problema è che quasi nessuno di loro ha le borracce. E quindi alcuni addirittura riempiono l'elmo d'acqua per avere una provvigione d'acqua per andare. Il problema è che a un certo punto anche quella finisce, quindi poi i parti continuano ad attaccare, Antonio ha difficoltà spesso e volentieri a sistemare la situazione, addirittura si parla che a un certo punto nel campo romano, dopo una marcia notturna di 45 km, parte una zuffa perché alcuni legionari attaccano gli altri che avevano depredato qualcosa, dei vasi di coccio, delle cose. Quindi le difficoltà sono papabili e Antonio deve usare tutta la sua capacità militare di comandante per risistemare le cose. La fortuna però vuole che dopo 27 giorni, in cui peraltro a un certo punto alcuni di loro si ammalano di idropisia e dissenteria, quindi ci aggiungiamo anche le malattie, alla fame e alle torture dei nemici, però alla fine arrivano prima in Armenia, pare che i soldati vedessero quella terra dopo un lungo viaggio per mare, quindi si chinano a baciarla e per la gioia si mettono a piangere e si abbracciano l'un l'altro, quindi era stata proprio una cosa molto molto difficile. Fatto sta che arrivano in Armenia, vedono una ricca terra, se ne approfittano e cominciano a depredare senza pietà perché a un certo punto hanno fame, sono arrabbiati e tutto quanto. 27 giorni di viaggio, e praticamente è un certo senso l'anabasi di Senofonte, anche se più pesante. Quando passa in rassegna le proprie truppe, scopre che mancano 20.000 fanti e 4.000 cavalieri, in buona parte morti per gli stenti. Non lo consolò sapere che aveva vinto in totale 18 battaglie, perché da esperto militare qual era, capiva che nessuna di queste aveva molto significato.
Certo.
Però, alla fine, aveva riportato a casa la pellaccia. Sia lui che molti dei suoi uomini, le perdite erano state ingenti, ma non così tante ingenti come poteva essere, perché comunque, no, il grosso dell'esercito, anche se un po' storto e quant'altro, era lì. Il problema serio è che aveva perso gran parte dei suoi legionari.
Eh sì.
Quelli veterani, che non sono rimpiazzabili.
Quelli
giovani, ancora sì, ma quelli preziosi no. Però alla fine, insomma, riesce a raggiungere il mare con pochi uomini al seguito, rimane in un piccolo villaggio sito tra Berito e Sidone, che sono due città, in un'ansiosa attesa che arrivassero le navi che Cleopatra gli aveva fornito, ovviamente. E nel frattempo le truppe invece arrivano quasi insieme, no, alle navi che la regina aveva approntato, guidate da Canidio e Domizio, quindi due, no, dei suoi generali, e possono finalmente ripararsi dal freddo e vengono ripagati con una paga abbastanza misera, purtroppo per loro, nonostante tutti i patimenti, no? Anzi, nonostante più che altro la speranza di partire ad andare a conquistare la capitale dei parti, che non è proprio la stessa cosa. Antonio ovviamente sa che le cose non sono andate bene, però, sai, a Roma, quando arrivano i suoi dispacci, arriva che è stata comunque una vittoria.
Mezza, con un po' di fantasia.
Mezza vittoria. Alla fine di tutto, che si può dire? Che la vera impresa bellica fatta da Antonio in questa campagna è stata riportare così tanti soldati a casa.
Esatto.
Cioè, organizzare una ritirata fatta bene, impegnandosi in prima persona per mantenere l'umore, no, delle sue truppe alto. Un paio d'anni dopo si prende però la rivincita su chi? Su Artavasde. Perché? Perché il buon Artavasde, dopo la prima sconfitta, quella sui carri, no, in cui vengono distrutti i carri, visto che lui faceva parte di quella retroguardia, se ne va, scappa in Armenia, e quindi Antonio che fa? 2 anni dopo parte, va lì, lo distrugge sostanzialmente e lo incatena con delle catene d'argento. Perché? Perché un uomo che era stato re non si può incatenare
con la catena normale.
Con la catena normale. Certo. Porta il re nemico e anche tutta la sua, no? Praticamente c'è questa scena che portano il re davanti a dove è contenuto il tesoro, alla fortezza che è contenuto il tesoro, e minacciano di ucciderlo se non gli danno i soldi. Il problema è che nel frattempo i nobili di corte hanno già eletto il successore, suo figlio. Comincia la guerra anche col figlio, il figlio è costretto a scappare e se ne va in Partia, e quel tesoro effettivamente se lo porta. Porta tutta questa roba dove? A Roma? Assolutamente
no, certo che no.
Li porta ad Alessandria, dove fa praticamente questo trionfo in cui il re incatena d'oro per primo tutti i tesori conquistati che lui regala alla regina Cleopatra come ringraziamento per averlo aiutato, no, nella campagna di Partia, e poi lui alla fine trasportato su un cocchio d'argento. Questo sarà l'unico trionfo che Antonio potrà concedersi, che non è neanche un trionfo. Perché? Perché non è stato decretato da nessuno. Non è stato, cioè non è a Roma, tanto per dirne una, e non è stato approvato da nessuno, e anzi questa cosa gli porterà molto discredito nell'ambiente romano.
Sarà un'arma in più.
Anzi. Esatto, soprattutto perché mentre lui tentennava, qualcun altro le mani le mena forte e chiaro e riporta grandi vittorie.
Certo, certo. Beh, diciamo che una cosa aveva dimostrato Marco Antonio, che non era l'erede di Cesare dopo questa campagna.
Purtroppo per lui no.
Tendenzialmente, quindi alla fine questa cosa è pacifica. Peraltro, parentesi autopromozionale, se vi interessa un po' il mondo dei parti, abbiamo fatto una puntata tempo fa sui nemici di Roma, quindi magari c'è qualcosa di interessante che
quasi due anni fa,
guardare.
Ormai.
Sì, un bel po' di tempo fa. Comunque, dicevi tu, l'altra controparte non se ne sta con le mani in mano. Ottaviano fino adesso l'abbiamo visto nella veste di abile stratega dietro le quinte, il politico, il manager, no? Quello che gestisce le altre persone.
Ma tutto questo nonostante la giovane età, peraltro.
Certo, certo. Però il lato militare non è che l'abbiamo visto tanto, nonostante, insomma, abbiamo visto qualche battaglia qui e là. E lo sappiamo tutti, Costa, per avere successo a Roma quella parte serve, no? Cioè serve la vittoria militare indiscutibilmente tua, tutti ti vedono arrivare, vinci, eccetera, eccetera. E lo sappiamo che quelle che ha ottenuto, insomma, a Modena per esempio, no? Quelli sono morti, lui è arrivato, è rimasto un po' così, abbiamo scherzato l'altra volta, il Bradbury della situazione, no?
Esatto,
il
grande
un po',
Steven.
Un po' così è andato a finire.
Scusate, grandi applausi a Steven Bradbury, che non so se sai che ha salvato quattro donne
dall'affogamento. Sì, è vero, è vero.
Scusate,
è vero,
Steven Bradbury è
giusto, assolutamente. Ci sta. E quindi, insomma, decide che è il momento di arrivare a questo risultato. Si muove in Illiria. E questa cosa gli serve anche un po' come campo d'addestramento, come appunto avanzamento di carriera in attesa di quello che lo sente, lo sa che arriverà prima o poi questo scontro con Antonio, e quindi meglio, no, allenarsi in un contesto come quello illirico, che non è un contesto semplice, capiamoci, insomma, non è una passeggiata di salute, però insomma. Appiano, che è una delle fonti varie insieme a Cassiodione di questi eventi, ci racconta che Ottaviano era già stato in Illiria in passato, anche se lui in realtà non ci dice bene quando, e li aveva già sottomessi molti popoli da quelle parti, ma era venuto il momento di assestare questo colpo decisivo, specie un po' anche al fenomeno della pirateria, che sappiamo, ogni tanto li vediamo citati, no? I pirati dell'Illiria, ogni tanto sappiamo che sbucano fuori, e quindi insomma lì c'era questa base ricorrente, tanto che ai Liburni, un popolo che era di quelle parti, lui arrivò e tolse proprio le navi così da evitare alla radice, no, il problema. Ci dice sempre Appiano però che alcune di queste tribù gli causarono un po' di problemi, come i Salassi, i Lapodi, questo insomma lo menziona anche Cassiodione, e quindi dovette iniziare una campagna che partiva da Aquileia per indurle a ragionare, per sottometterle in sostanza.
Vabbè, una vacanza in Croazia, dai,
esatto,
alla fine.
Esattamente, una bella vacanza, il mare non è male, no? E proprio con questi Lapodi in realtà Ottaviano nel 35 ha qualche grattacapo, perché all'inizio sembra in qualche modo domarli subito, arriva a conquistare una delle loro città, in qualche modo sembra che lui debba darla alle fiamme, debba distruggerla, ma viene forse anche indotto a pensare, no, facciamo rimanere questo centro in modo tale che se questi popoli sono poi sottomessi lo possono utilizzare, no? Alla fine non conviene quasi mai a nessuno, no? Prendere e distruggere completamente un centro abitato, a meno di, insomma, grossi esempi. E quindi deve però fare uno scontro più grande con loro, in una città che si chiama Metulum, oggi appunto proprio nell'odierna Croazia. Questi popoli a Metulum si erano difesi abbastanza bene, perché? Perché avevano potuto mettere mano peraltro su dell'equipaggiamento lasciato indietro in passato da Decimo Bruto, peraltro, insomma, vecchia conoscenza, e quindi no, sai, si ricicla tutto. E
è
si trincerarono, esatto,
buono.
Tutto buono. E si trincerarono dietro delle solide mura. Ottaviano non si fa scoraggiare, insomma, già Perugia ha dovuto affrontare un assedio complicato, sa come si fa. Inizia questo assedio cercando di costruire delle rampe che potevano consentirgli di scavalcare le mura e stanare gli assediati. In sostanza si costruivano queste rampe che avevano un po' il ruolo, semplificando, di alcune torri d'assedio, no? Si buttavano giù dei ponti e le persone potevano camminare e arrivare alle mura. Non è semplice però. Perché? Perché gli abitanti di Metulum conoscono un po' questa tecnica, sanno questa costruzione e sanno che se va in porto, insomma, non dico che è finita, ma quasi, e quindi devono prendere tempo. Come fanno? Ne prendono tanto e cominciano a scagliargli dardi, frecce, sassi, chi più ne ha chi più ne metta, cosa che rallenta ovviamente la costruzione di questo tipo di meccanismo, non rallenta talmente tanto che pensa gli abitanti di Metulum fanno in tempo a costruire un altro giro di mura. Quindi, hai visto, noi siamo abituati alla costruzione,
certo,
biblica,
sì,
di
sì,
buche e cose del genere, lì si costruiva un altro giro di mura,
ma
no?
Sì.
E via, subito. Quindi che succede? Succede che quando il primo giro di mura viene abbattuto, perché comunque gioco forza prima o poi, no?
Certo,
si passa, esatto, ci si trova davanti questo secondo. E allora Ottaviano dice, ah, bisogna fare qualcosa, bisogna inventarsi qualcosa. E quindi si crea un diversivo con il quale una parte delle sue forze che fa cerca di dividere l'attenzione delle forze nemiche, e quindi questa altra tecnica, no, che forse aveva,
certo,
un po' mutuato dal prozio, no, all'epoca.
E quindi faceva scuola, faceva,
esatto,
scuola.
Esatto, prende un contingente di truppe e lo porta a quella che possiamo immaginare la parte opposta, no, di dove si stanno svolgendo tutte queste battaglie. E quindi lui stesso si mette dall'alto di una di queste torri e inizia a coordinare gli attacchi, essendo un po' coinvolto nello scontro. Nel frattempo si tirano su altre rampe d'assedio con le quali il meccanismo è sempre quello, al secondo giro però, cioè si vogliono abbassare queste rampe di mura per cercare di entrare effettivamente e prendere la città. Le cose però non vanno come sperato, perché? Perché gli Illirici tengono testa ai Romani in maniera abbastanza importante e a un certo punto iniziano ad abbattere l'uno dopo l'altro questi preziosi ponti che stanno tirando su i Romani. E quindi il tempo un po' stringe, perché poi ovviamente la situazione è brutta, il morale inizia a scendere. Ottaviano sa che sta a lui, no, fare qualcosa.
È tutto appeso a un filo.
E quindi decide di intervenire in prima linea. Vi leggo il passaggio di Appiano che ci menziona questa parte. Marco Vipsanio Agrippa, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, e Gerone, due dei suoi generali, la sua guardia del corpo, Lucio e un tal Volas, corsero insieme a lui. Solo questi quattro uomini con pochi altri armati. E quando era ormai prossimo ad attraversare il ponte, gli altri legionari, sopraffatti dalla vergogna, si precipitarono dietro di lui in mezzo alla battaglia. Fu così che il quarto ponte, poiché il peso dei combattenti era oltre le sue possibilità, crollò anch'esso, e gli uomini che si trovavano sopra precipitarono a terra uno sopra l'altro. Alcuni rimasero uccisi, altri furono portati via con le ossa rotte. Ottaviano riesce quindi a intervenire, a fare in modo che la situazione non si perde completamente, che si continui a combattere, però casca insieme a tanti altri e lui stesso rimane ferito a una gamba, ma emerge dal mucchio, perché immaginiamoci, no, tutti che stanno guardando Ottaviano cane insieme a tutti gli altri, c'è quel momento in cui dici, cavolo, è finito,
è morto
Ottaviano. Invece lui, in maniera molto cinematografica, emerge, no, dal mucchio di persone, tutti insomma si galvanizzano,
e da lì nasce la canzone Ottaviano scusate,
quella è un'altra persona, questa, no? Siamo un po' di anni dopo. E quindi succede che insomma il morale si alza e Roma può tenere il punto e arrivare alla vittoria. Non è finita in realtà, perché gli Illirici a un certo punto sembra vogliono trattare invece, e quindi che fanno? Inviano una delegazione a Ottaviano, ma attaccano a un certo punto con l'inganno i Romani, che a quel punto decidono bene,
inganno della Cadrega,
decidono bene, basta, facciamo un parcheggio al posto,
esatto,
di questa città, e così finisce la storia. Questo è solo il primo anno, in realtà la campagna è più lunga. L'anno seguente Ottaviano fa una seconda campagna, stavolta contro i Dalmati, nella quale, oltre purtroppo ai soliti problemi di salute che comunque Ottaviano in tutto questo continua a portarsi dietro, resta ferito in quello che è l'evento culmine, cioè l'assedio di Seltovia, da una, pensa, pietra che gli arriva su un ginocchio e che lo costringe a rientrare a Roma mentre la campagna continua.
Però fortunatamente per lui non è costretto a diventare una guardia cittadina di,
no,
Skyrim.
Esatto, no, non ha preso una freccia nel ginocchio e quella la discrimina.
Dici che è per
quello. Secondo me sì, fosse stata una freccia...
Era finita, esatto. Non avremmo mai sentito parlare più di Ottaviano.
Basta, fine. Però insomma, al di là di questo episodio, le campagne sono un successo e anzi, queste ferite vengono sfruttate al massimo da Ottaviano. Perché? Perché le ferite di guerra te le puoi rivendere, no? Come evidente testimonianza,
certo,
del fatto che avete visto, anche io sono andato in guerra, mi sono esposto in prima linea,
ho vinto,
c'ho la ferita alla gamba, c'ho la ferita al ginocchio col sasso, eccetera eccetera, insomma io sì che
adesso
sono tornato vincitore,
esatto.
Sono un generale. E quindi al seguito di queste conquiste Ottaviano e Agrippa avevano fatto un po' quello che chiamiamo il rodaggio, no? Per quello che sarebbe venuto dopo. Perché? Perché nel frattempo i rapporti tra Antonio e Ottaviano vanno via via sempre più precipitando e deteriorandosi.
Assolutamente sì. Comunque già sappiamo sin dall'inizio che i due non è che proprio si vedessero di buon occhio, nel senso è sempre stata una questione, no, di organizzazione delle cose. Facciamo un passetto indietro, no? Quando loro si organizzano, perché poi alla fine hanno sempre saputo che sì, Lepido c'era, anzi a un certo punto alzerà la testa, ma Ottaviano gliela sfascerà, insomma, e si prenderà praticamente tutto, confinandolo, no, a fare il pontefice massimo fino alla sua morte, cosa che peraltro farà arrabbiare non poco il buon Antonio, no? Nel frattempo traccheggiava, e si spartiscono fondamentalmente Roma, no, il territorio romano, in due. E che, peraltro, visto che Ottaviano già sapeva sin dall'inizio che è meglio giocare un ruolo di secondo piano prima e poi arrivare dopo, no, dove voglio, quindi adesso diamogli il favore, e quindi le cose più importanti se le prende ovviamente Antonio a suo tempo, quando fanno, diciamo, la prima spartizione. Quindi le due Gallie transalpine, quindi la Narbonense e la Comata, l'Africa Vecchia e poi tutte le province orientali vanno ad Antonio, mentre invece Ottaviano si prende la Spagna, la Sicilia, la Sardegna e l'Africa Nova, quindi i territori di più recente conquista. L'Italia ovviamente era un po' a metà, nel senso che non era nell'area di influenza diretta di nessuno dei due, soprattutto perché entrambi potevano attingere da lì per creare nuove legioni, perché come sappiamo fino a un certo punto le legioni vere e proprie saranno confinate, diciamo, al territorio italico per quanto riguarda il reclutamento. Sarà successivamente che verranno, no, poi reclutate in maniera diversa. E quindi per questo, però in realtà alla fine se la prende sotto la sorveglianza Ottaviano, perché? Perché comunque non era proprio semplicissimo, innanzitutto perché Ottaviano si prende dei territori che formalmente non erano ancora per niente suoi, perché c'era Sesto Pompeo. Di Sesto Pompeo ne parleremo nella puntata dei Patreon, come sapete cerchiamo, no, di fare sempre una puntata in più per i Patreon che sottoscrivono un abbonamento da quella che noi chiamiamo Giovine Italia in su, e insomma la puntata di questa volta sarà sicuramente dedicata a Sesto Pompeo, perché merita, no, un'attenzione particolare, ci sono battaglie navali, organizzazioni, città ribelli,
è un bel personaggio, guarda, il figlio di Pompeo
contro il figlio di Cesare, quindi figlio più o meno.
Come ti permetti?
Figlio secondo la legge, intendo non figlio naturale. Ah, ecco. Sesto Pompeo era proprio il figlio
naturale.
No,
vabbè, però, come ti permetti?
Il figlio fatto, capito?
Vabbè, mo adesso stiamo a sindacato.
Sì, un po' sì, va sindacato. Però sì, comunque è figlio contro figlio, certo, perché ovviamente
approfondiamo questa cosa.
Bisogna prendere le vecchie tradizioni, no? Di pestarsi tra due persone della stessa famiglia. E quindi questi accordi vengono stilati in doppia mandata, no? Insomma, in doppia copia, ognuno dei due si tiene la propria come prova. Ottaviano se ne riva in Italia e Antonio si gode il suo mondo, ovvero tutto quello orientale. Cioè, alla fine lui aveva la Gallia, l'Africa, così, nominalmente. Non credo ci sia mai andato a vedere le cose come andassero. E se ne rimane invece a Oriente, dove ha in mente di riprogrammare, riordinare tutto il sistema delle province di quel periodo. Quindi era, peraltro, come detto, era un uomo che sapeva, no, far convivere in sé l'azione politica e l'azione militare con il suo amore, no, per le feste, per il lusso, per i divertimenti sfrenati. Era un uomo di gola, il buon Antonio, non gli si può dire alla fine niente, non so, insomma. Massimo rispetto, ecco, da parte mia, onestamente.
Non commento.
Beh, lo sappiamo che tu sei quello retto, a noi piace divertirci. Così. Comunque, come un pacator orbis, un dio grande, no, e benefico e munifico, che fa? Alla fine se ne va nelle province, convoca tutti al suo tribunale, i re, i principi, i rappresentanti delle varie città, dei vari popoli, e cerca di fargli capire, no, che le cose devono sistemarsi, perché non possono fare come gli pare, certo. Approfittando, no, magari di un clima un po' particolare che aveva vissuto Roma nei decenni precedenti. E quindi gli deve far capire, no, allora qua comando io, quindi adesso o venite incontro a me oppure chi se ne frega, vi ammazzo praticamente. Quindi stangate di tasse per tutti praticamente, perché gli servono, e soprattutto sfoga tutti i suoi appetiti sessuali con tutte le principesse, regine e quant'altro su cui riesce a mettere occhio e mani. Praticamente alla fine arriverà addirittura, pare, a dimenticare, no, l'imparzialità e l'equità che dovevano ispirarlo nell'attuare la legge di Roma. Perché? Perché se qualcuno era più compiacente aveva un occhio di riguardo, ecco, mettiamola così. Pare, no, per esempio, che abbia assegnato una parte della Cappadocia non a un certo Arariate, ma a un Sisinna, soltanto perché questo aveva una madre che ad Antonio era sembrata bellissima e che ovviamente non si era, diciamo, lesinata al sacrificio di concedersi, no, per accattivare le simpatie di Antonio verso suo figlio. Questa situazione, insomma, viene fuori, no? Cioè, esce fuori questa notizia, e quindi le mogli dei principi, dei re, dei capi delle varie città, saputa questa notizia, ovviamente sono tutte prodiche, no? di sfamare questa grande volontà, si fanno trovare tutte imbellettate, tutte procaci, volenterose, e Antonio se le prende tutte, cioè, proprio sì. Sì,
quello, insomma, grande.
E quindi dopo tutta questa
grande ora, giocatore,
esatto, un grande player, sì, esatto, un grande bomber, come si dice oggigiorno,
sì.
Dopo tutta questa situazione di potere, spasso e quant'altro, Antonio si ferma nella città di Tarso e fa convocare la regina di Egitto, Cleopatra. Perché? Perché questa, che aveva detto che avrebbe aiutato i cesariani nella lotta ai cesaricidi, non l'aveva fatto, non aveva mandato ciò che doveva. E quindi lui doveva, insomma, far capire il problema.
Sì.
È che lui sapeva.
È che il sangue era andato tutto dall'altra
visto
parte.
Che Cesare, certo, no, visto che Cesare, già aveva perso la testa e quant'altro. Lei, peraltro, non era una donna che perdeva facilmente la testa. Quindi innanzitutto non si presenta lei, ma al massimo fa arrivare lui. E già così. In più, quando l'ambasciatore romano era arrivato a convocarla, lei si era fatta dire tutto. Tutti i piaceri di Antonio, il modo in cui faceva le cose, che tipo di amministratore è. Insomma, si prepara bene. E quando si incontrano, lei è perfetta, precisa per, no, conquistarlo. Ed effettivamente è più o meno quello che succede.
Antonio Broccolone invece sta...
Beh sì, più o meno. Comunque, alla fine fa più o meno quello che aveva fatto con Cesare, si serve dei generali romani per cercare di mantenere indipendente l'Egitto, ovvero alleato dei romani ma non sotto il dominio romano. Ed effettivamente è quello che succede, nasce, no, la più grande storia d'amore dell'antichità, quella tra Antonio e Cleopatra, e insomma Antonio era stufo di tutta questa roba politica e quindi si dà proprio la pazza gioia, fa quello che gli pare, tanto che poi quando partirà per andare contro i parti, appunto, gli storici diranno, no, che aveva fretta perché doveva tornare dalla sua Cleopatra,
certo.
E quindi così pare che avessero allestito questa sorta di gruppo, di grande club, no, gli inimitabili, gente che faceva delle cose, delle feste incredibili che effettivamente non si potevano imitare.
Oh, tanta roba gli inimitabili, comunque, come nome di un club.
Un grande nome, cioè, il club
bellissimo.
Degli inimitabili.
Lo voglio fare pure io.
Dobbiamo cambiare il nome ai Patreon.
Non esageriamo.
Gli inimitabili.
Però...
Vabbè, adesso vorresti dire che i nostri padri...
No, ma ci mancherebbe, perché...
Ecco, appunto. Comunque, c'era veramente di tutto, no? Organizzavano queste feste grandiose e uno con gli appetiti di Antonio non poteva che farne parte. Infatti, viene invitato e lui ne farà parte grandemente. Pensa, Riccardo, pare che poiché questi inimitabili volessero sempre del cinghiale arrostito e praticamente lo volevano appena ordinato, no? Appena ordinato ai loro cuochi di averlo.
Bello fresco così.
Questi cuochi, che erano una squadra anche bella grossa, ne avessero in cottura simultanea tipo 8 per volta, ovviamente scandagliati in maniera da coprire tutto l'orario della giornata, capito?
Vabbè, non è perché, che può rimanere senza cinghiale.
Perché si dovevano sbrigare. Questo cioè, un piccolo aneddoto giusto per far capire, no, la tipologia di feste o comunque di idea che avevano di festa questi inimitabili. Nel frattempo era morta Fulvia. Chi era Fulvia? La moglie di Antonio, che era quella che era rimasta in Italia a curare tutti quegli interessi, no, che ad Antonio servivano per capire quale fosse, no, la temperatura, diciamo, della politica romana. E in un certo senso, per il momento, fu una specie di salvezza, una specie di fortuna. Perché? Perché consente a Antonio e Ottaviano di rinsaldare la loro traballante alleanza, come con un matrimonio ovviamente organizzato. Perché? Perché ovviamente ad Antonio fu offerta in sposa la sorella di Ottaviano, Ottavia, che era una donna che praticamente incarnava tutto quello che era ottimo secondo la tradizione romana, e insomma tutto quello che ovviamente ci si aspettava da una donna della tradizione romana, che era una vera eccezione per l'epoca, perché era un periodo un po', cioè non erano solo, ecco, gli uomini come Antonio ad avere appetiti, diciamo che era abbastanza pari a livello di genere, no? Queste matrone romane erano parecchio, si davano parecchio da fare, anche va detto. E quindi era la moglie perfetta da un certo punto di vista. E quindi, grazie a questo matrimonio e a una serie di accordi, no, che i ragazzotti trovano tra di loro, e ovviamente però è destinata a durare fino a un certo punto. Tanto per cominciare, perché a un certo punto ad Antonio arrivano questi 20.000, no, soldati legionari che Ottaviano gli aveva promesso durante gli accordi che avevano preso. In più, perché ormai era abbastanza chiaro che questi due, no, insomma, una specie di dialoghi di Cesare, in certo senso, se vogliamo fare il paragone che si faceva sempre Cesare con Alessandro Magno, fossero praticamente arrivati al momento, no, di lottare per avere il predominio unico, essere l'unico capo di Roma, che, insomma, che unisse tutto l'impero a Oriente e Occidente. Certo. Ed è per questo che a un certo punto il buon Antonio pensa bene di ripudiare Ottavia, certo, per rimanere con Cleopatra, chiaramente. Ed era come se avesse deciso di dedicarsi soltanto alla sua area di competenza proconsolare, quindi a tutto l'Oriente, e non a tutta la divisione, o comunque quello che inizialmente aveva progettato nella sua alleanza con Ottaviano. E ha pensato magari che il comando delle province orientali fosse sufficiente a mantenere quella sua figura dignitosa, di dignità di aristocratico e nobile della vita romana, e praticamente iniziò a trattarle praticamente come un feudo personale, ecco, si può dire questo. E l'idea sua era ovviamente, visto che abbiamo parlato prima di Alessandro, di estendere, magari se lui estendesse, no, il suo potere a Oriente come Alessandro, l'Occidente e Roma stessa sarebbero fondamentalmente stata poca cosa, comunque sarebbe stato un grande, no? Cosa che ovviamente non è riuscita, perché come abbiamo visto la campagna partica fu un sostanziale disastro. E nel frattempo invece in Italia Ottaviano si era dato da fare a creargli terra bruciata intorno. Ovviamente innanzitutto aveva unito attorno a sé tutto il partito cesariano, no? Che era formato dalla borghesia italica e romana, dai veterani delle legioni, che ovviamente i territori li volevano in Italia, l'avevamo già parlato l'altra volta, no? Con tutta la storia di Lucio Antonio, e tutti poi quei pubblicani, i commercianti, gli affaristi, gli appartatori, tutta questa gente che poteva arricchirsi in tutti i modi possibili, attingendole ovviamente dalle province orientali, sicuramente, non tanto da quelle occidentali. Province orientali, peraltro, presso cui gli italici non erano proprio apprezzati. C'è, no, in passato la storia di Mitridate, che aveva trucidato molti, no, legionari romani italici, che non godevano, ecco, di simpatie a Oriente, ed è per questo che c'era una specie di antipatia verso tutto questo mondo ellenistico, tutta questa storia, no? Tutta questa grande storia di chi era arrivato prima fondamentalmente come civiltà rispetto a quella romana. E ovviamente i romani, che in quel momento avevano considerato, fino a quel momento avevano considerato l'impero non tanto come un mondo, no, organizzare politicamente e tutto quanto, però poi alla fine erano territori soggiogati da sfruttare, poi, perché tenere quei popoli sotto la legge romana, però per sfruttarli, ovviamente, non c'era la concezione di impero che si avrà poi successivamente, grazie proprio a partire proprio da Ottaviano poi alla fine. E quindi alla fine cominciano a parteggiare un po' di più per Ottaviano e meno per Antonio. Il problema è che è vero che la fortuna volgeva a suo favore, ma non poteva dichiarare Antonio un nemico. Comunque Antonio godeva ancora di troppi favori, soprattutto a Roma, perché comunque a Roma era ancora considerato come un grande generale, cosa che poi effettivamente no, aveva dimostrato di essere, e quindi non poteva prendersela direttamente con lui, e quindi inizia a instillare una pulce nell'orecchio, ovvero che non fosse Antonio il traditore, ma la regina con cui stava, quella regina che l'aveva fatto diventare pazzo, con chissà quali filtri d'amore, quali strane cose. Quindi inizia tutta una lettura di Cleopatra come fondamentalmente una strega mangia uomini che aveva piegato la volontà di un cittadino romano importante come quello di Antonio, come poteva essere Antonio. E ovviamente la cosa non fece piacere a Antonio assolutamente, e ovviamente dopo qualche anno in cui la situazione era abbastanza ormai incrinata tra loro, arriva il momento in cui nessuno dei due ne può più dell'altro, ed è arrivato il momento di sfasciarsi le corna a vicenda.
Certo, e lettura questa di Antonio ammaliato da questa regina d'Oriente, che è anche questa ovviamente una lettura politica, una lettura che fa dire a Ottaviano: vedete, io sono il difensore delle tradizioni romane, sono quello che si oppone a una strega d'Oriente che è riuscita così tanto ad essere insomma potente che ha ammaliato un cittadino importante come Antonio. Quindi ovviamente no, sono tutte letture politiche che servono dai nostri punti di vista. Allora, più che parlare della battaglia di Azio in sé, che comunque in realtà poi alla fine non è che ci sia molto da dire, se non ovviamente poi lo scontro navale che ne è seguito, è interessante secondo me analizzare un po' quanto avviene anche dal punto di vista più vicino a Ottaviano. Ottaviano era stato attaccato in precedenza da un senatore, Gaio Sosio, che aveva sostenuto il fatto che lui era insomma la sciagura del popolo romano, dovesse abbandonare diciamo le sue posizioni. E come reazione, Ottaviano non era una persona che andava molto per il sottile, decise di entrare armato in senato.
Vabbè, l'hai pacato poi.
Sì, 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 una reazione sobria. E cosa che sicuramente fu, come dire, fece abbastanza scalpore, ma faceva più scalpore il fatto che Antonio, un uomo insomma romano di un certo rispetto, se ne stava in Oriente esattamente come un tiranno, no? Quello che Catone avrebbe detto: ah, questi ellenisti, no? Degenerati.
Alla fine c'aveva ragione Catone.
Alla fine c'aveva ragione Catone, tutto questo.
Poro Catone.
e quindi, insomma, era più semplice fare questo. Quindi è vero che lui fece sicuramente cose che crearono molto scalpore, ma dall'altra parte la storia, diciamo, era più semplice da attaccare. Ovviamente, diciamolo un attimo chiaramente, se state cercando il buono in questa storia, come dire, mi dispiace, ma probabilmente non state prestando abbastanza attenzione, perché è evidente che tutto, no, ogni gesto è una lotta politica per il potere che si nutre di scandali, corruzione, bugie, testimonianze,
soprattutto bugie,
no? Testimonianze, cose così. E a proposito di testimonianze, chissà, forse bugie, c'è la mossa finale, quella insomma che Ottavia consente ad Ottaviano di in qualche modo calare l'asso, diremmo noi oggi, no? Questo asso cos'è? È il contenuto del testamento di Antonio. Questo contenuto del testamento gli viene tirato fuori da un tale Munanzio Planco, che era un transfugo che dagli antoniani aveva capito che
dove batteva il vento.
Allora ha detto: bah, fammi cambiare casacca, così insomma andiamo di là. E lui casualmente era stato il testimone della redazione del testamento di Antonio, nel quale si scopriva una notizia sconvolgente, cioè che Antonio voleva essere sepolto ad Alessandria e non a Roma. Adesso noi adesso dobbiamo inquadrare, no, questa cosa con tutto quello che abbiamo già detto, cioè un Antonio che sempre di più vede Alessandria come il suo centro, si fa celebrare i trionfi, no, ad Alessandria, rimane in Oriente, sta con la regina Cleopatra, eccetera, eccetera. Una cosa che alla fine fu considerata, insomma, abbastanza forte, tanto che fece arrivare al gesto di andare addirittura nel Sacro Tempio delle Vestali, dove veniva conservato questo testamento, inibito alla lettura ovviamente di chiunque, e in virtù di un diritto romano che era il diritto di emergenza e che quindi giustificava comportamenti anche inusuali e abbastanza forti e invasivi, quella che oggi noi chiameremo la privacy, no? Che non, esatto, non era una priorità in questo caso, e quindi insomma si poteva andare direttamente alle vestali e andare a vedere fisicamente il documento. Gli storici si sono interrogati un po' sulla validità di quanto contenuto in questo documento, perché è molto comodo, no? Cioè, una cosa messa lì. Dunque, sembra alla fine che il contenuto letto da Ottaviano e riportato al Senato pare che, insomma, fosse autentico, ma c'è un grosso ma. Cioè, c'è il sospetto che Ottaviano abbia omesso delle altre parti fondamentali del testamento.
Sospetto. Esatto. Sospetto.
Portando una visione quantomeno un minimo distorta, no? Magari del contenuto e del quadro generale. Però, insomma, alla fine...
La politica è politica.
Il pretesto è servito, no? E Ottaviano, proprio nelle sue, anche nelle geste, ci dice che lui aveva fatto tutto questo, ovviamente, con il consenso universale dei romani, che lo avevano nominato dux della guerra per compiere la loro volontà. Quindi questo, no? Chiaramente.
Guerra contro Cleopatra.
Cioè, chiaro, ovviamente. Chiaro, cioè, certo. Ovviamente lui come, no, difensore della tradizione romana. Tutta questa spontaneità poi non è che fosse proprio così spontanea, perché... In Italia, no? Vi ricordate tutti quei veterani che erano stati sistemati da Ottaviano, no? Diciamo che tutti questi veterani, come dire, cominciano, no, a mettere una buona parola per questo, questo consenso, no? Beh, insomma, fare qualche violenza qua e là, esatto, qualche cosa, no?
Buona parola con i pugni.
Se qualcuno prova a dire no, ma veramente, insomma, sparisce, vabbè, succede, no? Sono cose che capitano. Quindi la guerra è inevitabile. Ottaviano, peraltro, con un'opera grande di convincimento, riesce a far passare dalla sua moltissimi disertori, e grazie all'azione di Agrippa, questa è la parte un po' più prettamente militare, che riesce a interrompere delle linee di collegamento importanti tra le forze più ad occidente di Antonio in Grecia e le sue forze poi in Egitto, la parte principale, riesce ad ottenere il fatto che in pochi mesi questo blocco interrompe un flusso di viveri, di forze in generale logistico a supporto di Antonio, che fa sì che le sue forze militari arrivano addirittura a dimezzarsi. Antonio capisce che non può più aspettare, cioè più aspetta, più
perde
uomini, e quindi più si riducono le sue speranze. E il colpo finale al morale di Antonio si ha quando anche Domizio Enobarbo, l'avevamo conosciuto a inizio puntata, un fedelissimo proprio della sua guardia, cambia casacca anche lui. Perché? Perché non riesce più a vedere questo ruolo di Cleopatra, che evidentemente, chissà, magari anche a lui arriva questo tipo di propaganda, no? O comunque forse anche lui che era più vicino, magari riesce a vedere che forse c'è del vero in tutto questo che viene detto, e quindi decide di disertare.
Antonio, palesemente il dandy del romanzo criminale.
Bravissimo.
Tanto per continuare, no?
Palesemente il dandy del romanzo criminale.
Palesemente, palesemente proprio.
Esattamente. E invece, quindi su che succede? Succede che il freddo, cioè il nostro Ottaviano,
perché poi Cesare è libanese, cioè
è tutto, vedi che torna tutto, è perfetto, tutto. Il nostro freddo Ottaviano a questo punto ha la strada spianata verso la vittoria. Ah, perché? Perché Antonio fa anche lui la prima mossa, quindi in un certo senso è anche lui l'aggressore, no? Cioè, quindi torna tutto, e ne abbiamo anche parlato, insomma, in passato. Agrippa, che è il solito asso nella manica militare di Ottaviano, riesce a mostrare la sua superiorità militare in una battaglia che è tutta navale, che è tutta importante in questo senso, riesce a sfruttare la manovrabilità delle sue piccole navi rispetto alle grandi navi che ha a disposizione Ottaviano, e riesce ad imporre la vittoria. Ora, piuttosto che concentrarmi sulle conseguenze, sulla fine di Antonio, insomma, ne abbiamo anche lì già parlato, e magari qualcosina vedremo anche un po' nella prossima puntata su come poi Ottaviano reagirà immediatamente dopo e come riuscirà a prendere questa vittoria per fare sostanzialmente proprio quello che vuole, perché a questo punto Ottaviano veramente non ha più niente davanti. E però è importante capire, secondo me, come Ottaviano gestisce la vittoria, perché anche in questo si vede in un certo senso la grandezza del personaggio. Cioè, innanzitutto, tutti i senatori, ma in generale non solo i senatori, tutte le persone che hanno cambiato casacca vengono e verranno nel tempo, quindi Ottaviano si ricorderà di queste persone,
anche perché campa molto, quindi esatto, ce n'è da ricordare,
esatto, saranno tutte adeguatamente ricompensate. Ce lo dice lui stesso nelle res geste, in una botta di sincerità, sì, clamorosa.
Si può dire che è vagamente venale, però vagamente, come ragazzotto, vagamente. Cioè, diciamo che è uno che bada molto alla pecunia,
esatto. e vengono premiati con una carriera anche sfavillante. Certo, cioè lui stesso ci dice: guardate che 83 di questi senatori che erano stati dalla mia parte sono arrivati anche a fare il console, cioè consolato.
A parte che lui che sa che 83
ma pensa
console...
che maniaco del controllo incredibile,
no, ma a parte quello, ma pensa quanto è campato, cioè 83 console, sì, anche sì, ammettiamo sì, che non sono due per anno, perché poi no, c'erano i suffetti, certo. Almeno 30 anni di tizi, capito?
Ci ha avuto il tempo di...
E li ha sotterrati tutti poi, perché certo, lui è campato certo. Ancora e ancora.
Di far
ancora.
Passare all'incasso. Però ecco, non sono solo i politici comandanti a essere trattati bene. Cioè, anche nella sconfitta, i soldati da lui battuti vengono ricordati e comunque trattati con un certo riguardo. Le legioni che si arrendono, per esempio, ricevono viveri. Non sono trattati da criminali o nemici dello Stato, vengono accolti, vengono nutriti, anche proprio prima della battaglia, e ovviamente vengono tutti accolti tra i ranghi dei vincitori e li si sistema poi. Questo perché? Perché Ottaviano ovviamente capisce l'importanza, forse lui più di tutti, visto anche i trascorsi, di saper sistemare bene i soldati dopo che insomma, certo. Ti hanno aiutato a vincere o quantomeno non ti hanno ostacolato.
Non ti hanno battuto.
Esatto, esatto. Quindi arriviamo al punto in cui la vittoria viene celebrata, si onora Apollo Leucade, che Leucade è l'isola di Lefkada in Grecia, no? Grande sostenitore che ha brillato sulla vittoria di Ottaviano. Ovviamente anche il popolo vuole la sua parte, e quindi che succede? Si organizzano dei giochi, no? In onore di Apollo Leucade, quindi sono tutti contenti. Perché questo? Perché tutti devono sapere che ha vinto. E questa cosa ovviamente è parte integrante della strategia di Ottaviano e del consolidamento del potere.
Fa in modo che lo vedano tutti.
Esatto, esatto. Ovviamente questa è la fine di Antonio, e da qui si spianerà veramente la strada per la costruzione di quello che diventerà Augusto.
E così finisce la banda del Triumvio.
Del Triumvio, così finisce la banda. Sì. Direi che insomma siamo arrivati alla fine, ne è rimasto solo uno.
Possiamo fare citazione di Romanzo Criminale?
No.
Sei sicuro?
Vabbè, ma
secondo me possiamo ricominciare.
In qualche modo ce lo rifiutiamo. Sì. Bene, allora, diciamo questo è stato un intermezzo importante che andava citato. Nella prossima puntata ci concentreremo un po' di più su un po' quello che è stato il personaggio anche politico poi di Augusto nella sua parte successiva, anche perché, come giustamente detto tu Costa, ce ne mancano ancora di anni prima che Ottaviano esce di scena, insomma.
E alla fine, successivamente, si menano comunque le mani, però ormai ha preso tutto.
Poi c'è la Pax a un certo punto.
C'è la Pax,
Costa. Io so che tu non sei un grande fautore, diciamo, di questa cosa, però, come dire, anche di questo Ottaviano si bullerà, no? A lungo.
Non c'è niente da bullarsi.
Vabbè.
Traiano, dove
dal
sei?
Suo punto di vista. Bene, bene. Allora, io direi, per oggi possiamo finire qui. Non abbiamo, credo, particolari fonti aggiuntive da consigliarvi rispetto alla volta scorsa. Ecco, vi potrei dire di andare a vedere un po' Cassiodione, che di questo periodo comunque un pochino di più ne parla. Ovviamente c'è il solito Appiano, insomma ci sono i soliti testi che abbiamo citato anche l'altra volta, però Cassiodione vi può dare un punto di vista
giusto,
differente.
Ecco, Plutarco, c'è cioè la vita di Marcantonio, che magari da quel punto di vista può essere utile. Ho scoperto che la vita di Augusto è andata perduta di Plutarco.
Che peccato, mamma mia.
Triste, sì. Io la cercavo e beh.
È triste, sì.
Gli studi che...
Pensa quanto sarei stato contento io, Costa. La vita di Augusto scritta da Plutarco.
Invece cioè. Sai che quella di Cesare è rimasta.
Vabbè.
E questo vorrà anche dire qualcosa, no? Scusate, devo bullarmi.
Vabbè, dai, ci sta. Bene, allora noi ringraziamo ancora una volta tutti quanti i nostri Patreon che ci sostengono, che insomma per noi è sempre importante, anche i nuovi che sono appena arrivati, è un periodo di new entry, quindi siamo molto contenti. Vi rimandiamo ovviamente tutti quanti alle nostre pagine social, a tutte le piattaforme, Spotify, Apple Podcast, eccetera, eccetera, sapete già tutto quanto. Nelle prossime settimane, oltre a continuare con la nostra serie, poi ne inizierà una nuova, ci saranno forse un po' di novità interessanti, una novità. Interessante per l'estate che si sta concretizzando adesso, vi faremo sapere i dettagli, ma insomma c'è la possibilità che ci sarà qualcosa dal vivo adesso.
Esatto,
quindi vi preannunciamo che c'è una possibilità, adesso vediamo se tutto quanto va a buon fine.
Vi vediamo invece la prossima settimana ad essere di più, perché festeggiamo
Il
secondo compleanno del bar.
Il secondo compleanno del bar, assolutamente, quindi ci inventeremo qualcosa anche per questo. Vi ringraziamo ancora una volta, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra, non annoia mai.